Parlare di Hegel in un'ora o poco più come parlare di Dio in un minuto. Hegel è un filosofo assai controverso, sia nel bene che nel male. È stato tanto denigrato ed è stato anche tanto esaltato. I filosofi anglosassoni lo disprezzano, come disprezzano tutta la filosofia continentale idealistica, cioè dopo Kant, per il linguaggio, un linguaggio incomprensibile. E c'è uno studioso di Hegel, Theodor Adorno, che dice che quando si prende in mano la logica di Hegel non si sa a volte letteralmente di che cosa sta parlando. E non è un caso che, insomma, almeno in Italia, la logica di Hegel è stata tradotta con molto coraggio da Benedetto Croce, stata rivista da Claudio Cesa, ma nessuno se la studia perché non ci si capisce niente. La filosofia della natura è caduta in discredito da subito, e questo perché Hegel ha preso all'epoca posizioni a favore del suo amico Goethe, che aveva una teoria, che era anche scienziato Goethe, non solo scrittore, che aveva una teoria sui colori che non era così, si opponeva a quella di Newton. Ma Hegel, forse anche per ragioni di opportunità, ha appoggiato la sua teoria. Insomma, poi quando ha scritto la filosofia della natura, che non è una scienza, non è come la fisica, la chimica, eccetera, è proprio una filosofia intorno alle scienze della natura, anche in questo caso nessuno ci capiva. Fatto sta che di Hegel ci rimane comunque l'idea di una grande filosofia, se non altro perché abbiamo avuto un grande allievo di Hegel, veramente grande, che si è sentito in dovere di rivalutare la filosofia di Hegel quando veniva trattato, lui ha detto, come un cane morto, e questo è Marx. E poi la filosofia di Hegel è studiata perché ci sono delle parole che rimangono anche nel lessico non solo filosofico ma anche nel linguaggio, non dico quotidiano, ma delle persone coltivate, ed è per esempio dialettica. Comunque, guardando la figura, qui nato a Stoccarda, lo stesso anno della nascita di Beethoven, Hegel amava molto la musica, gli piaceva andare a teatro, quando è andato a Vienna ha scoperto Rossini e c'è stato un colpo di fulmine nei confronti di Rossini, amava le arti, ha scritto una grandissima estetica e viene da una famiglia molto dotta, molto colta. La mamma gli insegnava il latino, quindi questo è anche molto significativo che una donna dell'epoca fosse così colta da conoscere le lingue classiche e insegnarle al figlio. Poi lui aveva due fratelli, è rimasto orfano, e però ha voluto, il padre veramente, non lui, ha voluto seguire il desiderio della madre di far studiare Hegel allo Stift di Tubinga per farlo diventare uomo di lettere, e gli uomini di lettere all'epoca erano non laici, ma studiavano teologia. E ha studiato a Tubinga, ha incontrato Schelling, che era 5 anni più giovane, era ragazzo precoce, e il poeta Hölderlin, e hanno fatto un trio che è appassionato di che cosa? Di politica, non di teologia, non gliene interessava niente a nessuno dei tre, ma soprattutto erano interessati al corso del mondo, in particolare alla Rivoluzione francese. Ed erano rivoluzionari e pensavano come fare a trasportare i risultati della Rivoluzione francese nella loro terra, quale doveva essere il compito di loro intellettuali, tant'è che Hegel, dopo aver fatto il biennio non voleva, no, il triennio, non voleva più studiare teologia, voleva studiare altre cose, ma il padre non gliel'ha permesso perché aveva una borsa di studio, sarebbe stato complicato dal punto di vista economico e così, insomma, senza essere uno studente molto bravo, anzi mediocre, ha preso questo titolo in teologia, però non ha mai voluto e preteso di fare il teologo ed è diventato, come facevano all'epoca, maestro precettore di famiglie aristocratiche. Il suo desiderio era di avere una cattedra e ha fatto di tutto per avere questa cattedra, anche se è riuscita ad averla tardi. La sua filosofia è una filosofia, siamo in epoca post-kantiana, idealistica. Un grande filosofo, Fichte, aveva voluto fondare una filosofia idealistica che risolvesse le problematiche, i problemi irrisolti di Kant, così pure anche Schelling, e così farà anche Hegel. Sono tre filosofi cosiddetti dell'idealismo tedesco che cercano, ognuno a modo suo, di risolvere alcune aporie, alcune contraddizioni lasciate da Hegel. La frequentazione di Schelling e di Hölderlin farà sì che Hegel acquisisca quel tipica forma di linguaggio, per l'appunto incomprensibile. Perché? Perché Hölderlin sarà poeta e fa una brutta fine perché ai 40 anni diventa matto, cioè la sua è una grave malattia che cade veramente nell'oscurità della follia. E come poeta diceva Hegel che bisognava che anche la filosofia trovasse una lingua non tradizionale, ma nuova, per i nuovi tempi. E così Hegel si è messo in testa di inventarsi questo linguaggio che sarà tipicamente hegeliano. Ma c'è un altro problema dal punto di vista del linguaggio, che Hegel era balbuziente. Non solo, e aveva anche il panico da prestazione e quindi non è mai riuscito veramente a superare del tutto, anche a Berlino, c'è stato 10 anni come professore, ad affrontare gli studenti, il pubblico e quindi tossiva, guardava gli appunti, faceva grandi silenzi. E allora, cioè, gli studenti hanno anche iniziato a trasmettere la leggenda in base alla quale il grande filosofo, no, era lì che meditava all'altezza, nella sfera celeste, no, della filosofia, stava lì meditando. In realtà era semplicemente la sua fatica nel dire. Ecco, tornando alla filosofia idealistica, la filosofia di Kant era la filosofia del limite, cioè Kant aveva detto che la ragione non può affrontare determinati oggetti filosofici, le tre idee, Dio, mondo e anima. La ragione non può parlare di queste tre cose perché sono al di là della nostra esperienza. Tutto quello che noi possiamo conoscere e dire in verità, nel senso di fare un discorso vero intorno a questi oggetti, è tutto ciò che appare alla nostra esperienza, cioè tutto ciò di cui noi possiamo avere esperienza e che ci si presenta. E se c'è qualcosa oltre, quello che Kant chiama noumeno, questa cosa in sé per noi è inconoscibile. Allora, l'idealismo invece cosa dice? Dice che noi possiamo benissimo parlare di questa cosa in sé. Dice che non ha nessun senso dire che esiste qualcosa di cui non si può avere conoscenza. Tutt'al più non si può dire niente, no? Ma non si può dire ci sono queste cose, perché nel momento stesso in cui dice ci sono queste cose, io già le conosco. E l'idealismo va oltre Kant nel dire quest'altra cosa, che se io sono che la filosofia non può limitarsi all'ambito empirico, all'ambito dell'esperienza, ma può andare al di là proprio perché ci sono oggetti, Dio, anima, mondo, che sono costruiti dal pensiero stesso. E quindi il pensiero come logos, come soggetto, è attivo, non riceve la sua materia dal di fuori, ma la costruisce lui stesso. E quindi, in quanto la costruisce, ovviamente la conosce. Allora, quando siamo nell'ambito della ragione, della filosofia cosiddetta speculativa, il pensiero pensa che cosa? Oggetti di pensiero che sono costruiti dal pensiero stesso. E allora ecco che l'idealismo dice che la materia di cui sono fatte gli oggetti è ideale, nel senso che sono proprio idee e che il pensiero, come anche lui idea, conosce le idee. Ecco, è la vecchia metafisica. Questo tipo di lettura deriva propriamente da Kant. Kant stesso, tutto sommato, alla fine della Critica della ragion pura, aveva detto che le leggi della natura coincidono con le leggi del pensiero. Ecco, i principi della natura e i principi del pensiero sono identici. Difatti che la natura è materialiter spectata e formaliter spectata. Materialiter spectata, vista dal punto di vista materiale, quello in cui viviamo, che incontriamo, no, e con cui interagiamo. E invece formaliter spectata è la natura come scienza della natura. Ma questa non è altro che l'insieme delle leggi del pensiero. Allora gli idealisti dicono: e beh, se è proprio così, vuol dire che il soggetto costruisce i suoi oggetti di pensiero. Noi andiamo al di là. Non solo le leggi, non sono soltanto le leggi della natura che il pensiero può conoscere, ma anche altre cose che lui stesso pensiero ha costruito. No? Tutto quanto, tutto, 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 ecco qua. E questa è la filosofia speculativa. Allora, Hegel, noi facciamo l'idealismo, grosso modo, si divide in soggettivo, oggettivo e assoluto. Hölderlin, quando gli si chiedeva, nell'oscurità della follia, gli si chiedeva di parlare di Hegel, diceva sempre assoluto. Quest'unica parola, assoluto. La filosofia di Fichte è idealismo soggettivo perché inventa, insomma, questa idea che c'è un soggetto, la mente dell'uomo, che costruisce l'io, che costruisce il non io. Schelling, la filosofia di Schelling, filosofia dell'idealismo oggettivo, perché dice: vabbè, sì, il soggetto è l'io, però c'è anche un non io in qualche maniera che si contrappone, che è dato, e quindi esiste una specie di fondamento che è Dio, che è natura, che chiamiamolo principio assoluto, che è diviso in soggetto oggetto, e da lì si diparte così. E la filosofia di Hegel, la filosofia dello spirito assoluto, perché pone, no, come origine del pensiero, della conoscenza e dell'attività storico-culturale qualcosa di assoluto, qualcosa che è assoluto, appunto, non ha niente al di sopra, è sciolto da vincoli e che produce se stesso producendo il mondo. Producendo se stesso produce il mondo stesso, mondo nel quale noi siamo immersi. Allora, detto questo, io di Hegel dirò tre cose che però sono più che sufficienti, perché se no non finiamo mai. Una è: cos'è la dialettica, per l'appunto? Che cos'è la dialettica? Allora, quando si parla di filosofia in Hegel, si parla sempre, appunto, come ho detto, di filosofia speculativa, cioè di un soggetto che ha di fronte a sé un oggetto che è immagine di lui stesso, nel senso che il soggetto costruisce le proprie idee e quindi il soggetto si riconosce nelle idee che costruisce e viceversa anche, no? L'oggetto, le idee, si riconoscono come prodotti del soggetto. Allora, nella filosofia speculativa si parla sempre di termini generalissimi, di termini mai, che non hanno mai a che fare con la nostra esperienza. E allora parliamo di Dio, parliamo di essere in generale. Questa proposizione è tipicamente speculativa, la vedete, Dio è l'essere. Questo viene da San Tommaso, è San Tommaso che ha detto che Dio è l'essere. E ha detto anche che noi siamo. Cioè, quanto esseri siamo solo per analogia, che solo Dio è essere per eccellenza, mentre noi siamo essere per analogia perché siamo qualcosa di inferiore, no? Bene, allora questa proposizione, Dio è l'essere, può essere letta in due modi. Questa copula può essere appunto una. Dire l'identità di Dio con l'essere. Cioè praticamente questa è una proposizione identificativa, unifica questo è, afferma l'identità di Dio e di essere. In questo caso Dio ed essere sono identici. D'altro canto, questa proposizione può essere letta anche come proposizione predicativa o attributiva. C'è Dio che è soggetto, essere predicato, sì, predicato nominale, no? E quindi si attribuisce qualcosa, l'essere, no? Un attributo a Dio. In questo caso Dio e essere sono diversi. La proposizione Dio è l'essere, queste due, va pensata nella sua duplicità, sia come identità, sia come diversità. Come vedete a fianco c'è scritto la proposizione 1 come identità e la proposizione 2 come diversità, no? Devono essere queste due proposizioni, vanno pensate insieme. Se io le penso insieme, arrivo ad affermare che le due proposizioni 1 e 2 sono identiche, pur essendo diverse. Sono due proposizioni diverse riguardo al significato che io do a ognuno di loro, e però, come vedete, Dio è essere, è la stessa identica cosa. Quindi, io penso un'identità che è la somma, in un certo senso, l'unione di una proposizione di identici, cioè dell'identità, e della proposizione dei diversi, cioè della non identità. Quindi l'identità dell'identità e della non identità. E questa è la famosa dialettica hegeliana, dove l'identità superiore, il terzo momento, è la sintesi di due momenti precedenti, una tesi e un'antitesi. Hegel diceva l'in sé è per sé, la prima è la tesi e l'in sé. La seconda, l'antitesi è il per sé, e la sintesi è l'unità di in sé e per sé. E l'importante è questo, che questo pensiero dialettico non è dato immediatamente, è il risultato di un percorso. Quando io mi è facile dire Dio e essere sono identici, però quando io penso alla diversità, no, dice Hegel, io ho un contraccolpo. Questo contraccolpo mi fa andare avanti, cioè mi fa pensare che le due proposizioni sono identiche nella loro non identità. C'è un non. Questo non è fondamentale nella dialettica hegeliana, nel pensiero di Hegel. Il non indica sempre il negativo. Quando dico io, c'è sempre un non io. Anche se non lo penso coscientemente, ce l'ho sempre nello sfondo. La negatività è sempre lo sfondo dell'esistere e del pensare. Senza negatività non si va avanti. Tant'è che nel linguaggio hegeliano Il positivo significa posto e significa rigido, significa fermo e significa qualcosa di morto, mentre il negativo significa qualcosa che ha in sé l'attività di andare oltre se stesso. E quindi il negativo è fondamentale nella storia dell'umanità, nella storia degli individui, nella storia in generale. Nella storia in generale è la storia è un mattatoio, cioè senza negatività, cioè senza la guerra, senza i massacri, eccetera, non c'è niente, non c'è progresso. Ecco, comunque, questo è, come si dice, lo strucca della proposizione speculativa o dialettica. L'identità dell'identità e della non identità è che c'è sempre. In ogni opera hegeliana, a partire direi dalla fenomenologia dello spirito, abbiamo questa dialettica costituita da tre momenti. Questi tre momenti corrispondono anche al dogma della Trinitario. E difatti si dice che la filosofia di Hegel è una cristologia, proprio nel senso del divenire uomo di Dio, e che ha però di uomo Dio, no? Che poi diventa spirito, insomma, quella roba là. Bene. Allora, questo è il primo momento. Il secondo momento, la seconda parte della mia esposizione è legata alla fenomenologia dello spirito. La fenomenologia dello spirito è un testo del 1807 scritto a Jena, dove Hegel diventa Hegel. E aveva 37 anni. Il suo Schelling era già famoso. Aveva già la cattedra, aveva avuto una cattedra a Jena, poi era diventato direttore dell'Accademia dell'Arte, insomma, aveva avuto già grandi riconoscimenti. E Hegel era conosciuto, che aveva vissuto anche lui a Jena, insegnato come professore straordinario, senza essere pagato, con una piccola eredità che aveva ottenuto, era conosciuto come uno schellinghiano. Quando si diceva Hegel, si diceva Schelling. E lui che era una persona piuttosto orgogliosa, cioè un po' scocciato di questa cosa, e voleva avere percorrere una sua strada, la strada hegeliana, che, state attenti, era una strada che era filosofica, ma di una filosofia che secondo lui doveva essere la rivoluzione tedesca. Quello che la Francia aveva fatto in Francia, cioè la rivoluzione francese più Napoleone, pensate nel 1806 la battaglia di Jena, Napoleone conquista praticamente la Germania e tutti gli staterelli tedeschi sono unificati sotto una confederazione, sotto amministrazione francese, dove Napoleone porta tutte le sue riforme amministrative, politiche, il suo codice napoleonico, eccetera. Hegel era un ammiratore di Napoleone, un ammiratore non giacobino, era vicino e moderato, ecco, della rivoluzione francese, non cambierà mai idea. E pensava alla rivoluzione tedesca in termini di filosofia, perché una rivoluzione era già stata fatta ed era quella di Lutero, la rivoluzione religiosa di Lutero, che aveva fatto sì che l'uomo fosse consapevole di se stesso come individuo. Il cristianesimo di Lutero è un cristianesimo nel quale non c'è un'autorità pretesca, una chiesa che dice cosa si deve fare, ma ognuno trova la legge di Dio, di Cristo dentro di sé e quindi trova Cristo come ragione, come spirito dentro di sé. Quindi una rivoluzione era già stata fatta. Si tratta adesso di fare un'altra rivoluzione prendendo quella politica francese che Hegel accetta, napoleonica, di cui Napoleone si fa portavoce, e trasformare la Germania, fare sì che la Germania diventi un paese moderno attraverso la Bildung, cioè la formazione, creazione di una classe universale di dotti, di intellettuali che governassero. Una classe fondata non sulle caste, non come si dice, sul nepotismo, ma sul merito, indipendentemente quindi da classe sociale, da religione, eccetera. Questa classe di futuri amministratori, fondata sul merito, doveva nascere nelle scuole, in particolare nelle università. Hegel è stato a Norimberga, è stato preside del liceo ginnasio di Norimberga, è stato anche un anno provveditore, e il suo grande amico Niethammer, che era ministro degli studi, dell'istruzione in epoca per l'appunto napoleonica, pre-1813, la grande battaglia, no, quando Napoleone viene sconfitto, poi viene mandato a Sant'Elena, poi c'è la battaglia di Waterloo, eccetera. Era stato ministro dell'istruzione e aveva dato l'incarico a Hegel non solo di riportare alla gloria il famoso liceo ginnasio di Norimberga, ma di istituire un programma di studi, un curriculum degli studi per i licei. E a questo curriculum degli studi si ispirerà poi Gentile per il curriculum degli studi del liceo classico e anche delle varie scuole in generale. La riforma gentiliana, in particolare la struttura, il curriculum degli studi del liceo classico, viene da quella di Hegel. E allora, a partire da lì, lui sarà 10 anni a Norimberga, poi finalmente va all'università 2 anni ad Heidelberg e poi a Berlino, e anche a Berlino, come professore di filosofia, per un certo punto diventa rettore 1 anno soltanto, e per sua fortuna, perché a lui piaceva studiare, non aveva tanto tempo, anche se si è dimostrato un grande amministratore Hegel. Un grande preside, molto apprezzato in città a Norimberga e anche molto apprezzato poi a Berlino, e dove per l'appunto le università dovevano essere specializzate, in particolare attraverso la formazione filosofica, attraverso le varie facoltà, ma soprattutto la formazione filosofica specializzata nella formazione della classe dirigente, cioè di un ceto universale che lui chiamava la Bildung, per l'appunto formazione. Ecco, tornando alla fenomenologia dello spirito, Hegel diventa Hegel quando scrive la fenomenologia dello spirito, che è un capolavoro difficile, ma come i filosofi lasciano un capolavoro, no, di solito, senz'altro questo è il capolavoro di Hegel. Fenomenologia dello spirito. Lo spirito si manifesta, questo significa. Il primo titolo era Scienza dell'esperienza della coscienza, poi Fenomenologia dello spirito del 1831, perché doveva in qualche maniera. Ecco, quest'altra cosa bisogna dire. Hegel non è il filosofo dello Stato prussiano, non era un reazionario, i suoi studenti erano perseguitati, lui stesso aveva paura a un certo punto di essere messo sotto accusa e ha sempre aiutato i suoi studenti, ha sempre amici radicali, non ha mai rinnegato le sue idee. Lui era un moderato però, non era un liberale nel senso del liberalismo, e dopo vedremo perché, ma considerando l'epoca, soprattutto dal 1815, in epoca di restaurazione, la sua posizione era una posizione coraggiosa e moderatamente progressista. Ecco, moderatamente progressista. E, quando parla di fenomenologia dello spirito, è un titolo che lui mette dopo per cercare di attirarsi le simpatie appunto del re di Prussia, che insomma sapeva che Hegel era in odore, come dire, di demagogia. Erano chiamati demagoghi i filosofi, gli studiosi, perché c'era una censura, di filosofi, gli studiosi che in qualche maniera facevano un'eccessiva critica dello stato delle cose. E allora, parlando di spirito, invece, cioè, lo spirito va sempre bene. Lo spirito si manifesta. Il sottotitolo è Scienza dell'esperienza della coscienza. Queste esperienze e coscienza sono due genitivi soggettivi. Il soggetto è la coscienza che fa esperienza e facendo esperienza acquisisce conoscenza o scienza. Questa manifestazione dello spirito si ha mediante tappe che sono chiamate figure. Queste figure sono, come dire, delle costellazioni culturali, sono delle costellazioni culturali e conoscitive di cui la coscienza fa esperienza e che sono un esempio di particolare e universale perché lo spirito, come assoluto, che potrebbe essere Dio per chi fa una lettura teologica di Hegel, ma potrebbe essere semplicemente l'uomo, l'umanità nel suo complesso, per chi fa una lettura più laica, questo spirito come universale si presenta in determinate modalità particolari di cui la coscienza viene a sapere, di cui la coscienza si appropria, no? Fa conoscenza. Questo è uno. Poi, che cos'è questa conoscenza? La conoscenza è sempre conoscenza della verità. Ecco. La verità per Hegel è sempre, abbiamo visto prima con la pagina della dialettica, non è mai un'intuizione, non è mai, lui dice, un colpo di pistola, no? Ma è sempre il risultato di un processo. Quindi il vero è sempre qualcosa che è divenuto, qualcosa che è divenuto e che mantiene, no, in sé la sua storia, la storia del suo divenire. E in questo senso è ricchissimo, è un concreto, che per Hegel significa concresciuto. Significa che la verità non è mai astratta, non è mai data. Non è mai vaga, non è mai generica, ma è sempre qualcosa di molto concreto, di molto articolato. E qui lavorerà Marx. Marx userà il metodo di Hegel. Cosa vuol dire il concreto? L'esempio che farà Marx, ma lo trae da Hegel, è la popolazione. Se io dico popolazione, non dico niente, chiama popolazione di Mestre. Se io dico la popolazione di Mestre, beh, non ho detto niente. Per conoscere la popolazione di Mestre, io devo fare un'analisi molto particolareggiata sulla sua composizione, uomini, donne, età, reddito, religione, professione. Solo alla fine di un percorso, quindi di un'analisi molto molto particolareggiata, io conoscerò la popolazione di Mestre. Allora sì che posso dire che so. Perché Hegel dice che il noto, una frase sempre della fenomenologia dello spirito, in quanto noto non è conosciuto. E questo bisogna sempre ricordarlo. Sono parole che io credo di sapere. Mi sono note, in realtà non so niente. Il sapere è sempre risultato di una ricerca che implica fatica, la fatica del concetto, che è un travaglio in senso proprio socratico. Perché Socrate sapeva, no, diceva che era la sua maieutica, no, l'arte della levatrice, far generare il figlio, no? Un parto spirituale, quindi c'era sempre un travaglio, il travaglio del parto, che è un lavoro, che è una fatica, che deve portare alla verità. Bene, Ecco, questa verità che è concreta, che è risultato, è anche ottenuta mediante la via del dubbio e della disperazione. Del dubbio, perché il dubbio cartesiano, cogito, no? Dubito di tutto e arrivo poi attraverso il dubbio a conoscere la verità. Non si può tornare indietro. Questa è la modernità. Modernità è la coscienza individuale che è consapevole di sé, modernità in filosofia è il dubbio cartesiano, e però lui ci aggiunge anche la disperazione. Cioè ogni dubitare significa anche così perdere la verità che si credeva vera e quindi entrare in crisi. Entrando in crisi, insomma, c'è la disperazione di aver perduto qualcosa e di non essere ancora, di non avere ancora nelle mani qualcos'altro. Ecco. E da ultimo, questa fenomenologia dello spirito è il romanzo della coscienza, un Bildungsroman, un romanzo di formazione, perché la coscienza, facendo esperienza, arriverà alla scienza, ma ci arriva appunto attraverso un percorso che è un'esperienza di vita, di conoscenza, è un romanzo esattamente come Bildungsroman è il romanzo di Werther, di Goethe, erano i Bildungsroman di formazione dell'epoca, no? Allora, la fenomenologia dello spirito si divide in due parti. La prima parte parla della coscienza, la coscienza individuale, che è la coscienza di ognuno di noi. Difatti, Hegel dice, l'io della coscienza è il noi, anche noi lettori, che ci identifichiamo con questa coscienza che fa questo percorso. E procede mediante la critica immanente. Cosa vuol dire critica immanente? Una critica, la coscienza, abbiamo visto, percorre le figure depositate dello spirito e quindi attraverso i suoi percorsi, per andare avanti nel suo viaggio, nella sua affermazione, critica ogni momento. Ma che cosa critica? Critica proprio le figure dello spirito. Quindi la critica non è dall'esterno, ma è dentro. Perché questo bisogna dire che quando si parla di spirito, anche qua uno, il noto in quanto noto non è conosciuto, anche qui per spirito si intende, Hegel intende, tutto ciò che l'uomo ha depositato nella storia come spirituale, e cioè le opere d'arte, la filosofia, le scienze, la religione e sì, queste cose qua, la letteratura per esempio, no? Gli istituti del diritto, il diritto, tutto questo è spirito. Cioè oggettivo, nel senso che lo trovo, è fatta cosa, è fatta oggetto, nel senso che lo trovo nei libri, lo trovo nei libri, la letteratura la trovo nei libri, sono cose che però sono prodotte dello spirito, questo è lo spirito hegeliano. Quindi quando io faccio la critica immanente, la critica immanente significa che la coscienza va avanti, no? Attraverso la critica delle opere dello spirito che si trova davanti. E nel caso della coscienza, qui cos'è che abbiamo? Abbiamo momenti della filosofia, la certezza sensibile, la percezione, l'intelletto. Momenti della storia della filosofia, per esempio la certezza sensibile e l'empirismo in generale, fonte della conoscenza è la certezza sensibile. La percezione è l'elaborazione. Siamo a Locke e l'intelletto siamo a Kant, che vede nei dati della sensibilità qualcosa che deve essere ordinato e organizzato dalla mente, dall'intelletto. Allora, la coscienza percorre lei stessa queste tappe dentro di sé, ma percorre queste tappe anche riproducendo, attraverso la critica immanente, quello che lo spirito, in questo caso la storia della filosofia, ha fatto. Il secondo, come vedete, abbiamo tre momenti: coscienza, autocoscienza, ragione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il secondo momento è il momento dell'autocoscienza, quando la coscienza è consapevole di se stessa e dice: io sono intelletto, no? Quindi io sono presente a me stessa come coscienza, sono qualcosa per l'appunto che do me a me stessa, diventa autocoscienza e dice: io sono io. Ma l'autocoscienza, e questa è una bellissima intuizione hegeliana che viene però da Hölderlin, l'io, come dicevo prima, ha sempre nello sfondo una totalità. Quando io dico io, ho sempre nello sfondo l'altro da me, ma anche il noi, un mondo in cui io sono immersa. Non esiste per Hegel il solipsismo, l'io isolato. Questa è una, direbbe Marx, ideologia, cioè una falsità, cioè è un vero falso. Perché quando io dico io, ho già il non io, elemento altro da me, e ho già come sfondo un mondo in cui io sono immerso. E quindi dire io sono consapevole di me, significa dire che io sono consapevole anche del mondo in cui sono, anche di tutti gli altri io che dicono tutti quanti io sono io. Ecco, i momenti dell'autocoscienza, vado veloce perché sennò qua la fenomenologia dello spirito ci vorrebbe un mese, difatti io a scuola quando la facevo ci mettevo un mese. Il mondo di bisogno si rifà a Hobbes, la filosofia di Hobbes, il mondo di natura, tutti contro tutti, uno stato di natura, gli individui si sono in una situazione in cui sono, come dire, in competizione gli uni con l'altro, è la società moderna. E la società moderna degli individui in competizione fra di loro. Poi da questo passiamo alla signoria e servitù, una figura che Marx ha amato moltissimo e che anticipa, ma è una lettura marxista, anzi marxiana, non hegeliana, sia ben chiaro, la lotta di classe, ma lungi da Hegel. Signoria e servitù significa semplicemente questo: se il particolare illustra l'universale, significa che alcuni sono signori nell'animo e altri sono servi. E cioè esiste una categoria di persone che è destinata a dominare, un'altra categoria di persone che è destinata a servire. Per carattere, cioè quelli che non hanno paura della morte sono i signori, quelli che hanno paura della morte sono disposti a servire, ma siccome c'è una dialettica, stiamo sempre ben attenti che c'è una dialettica, il Signore detta la legge al servo e il servo riconosce la legge del Signore, ma il Signore deve riconoscere anche il servo come servo di se stesso che gli fa i lavori che lui non saprebbe fare. E il servo, in quanto lavora per il Signore, diventa padrone del proprio lavoro e che il Signore non sa fare. E diventa intelligente, nel senso che utilizza la sua intelligenza per lavorare e riconosce nei prodotti del suo lavoro se stesso come spirito, come intelligenza, mentre il signore che non lavora praticamente dipende dal servo e quindi sarebbe praticamente stupido in un certo senso, no? Ecco, però siamo qui a livello per l'appunto anche pre-rivoluzionario. A un livello pre-rivoluzionario. E quindi chi è veramente dipendente è il signore, non il servo. E il servo è libero. Libero nel lavoro. Il lavoro rende liberi. Freiheit, no, Arbeit macht frei, l'ha detto Hegel. E in maniera paradossale, macabra, no? È stata ripresa. è stata ripresa. Ora, questa libertà del Signore è una libertà non giuridica, è una libertà solo nello spirito. Ci vorrà la Rivoluzione francese perché sia una libertà vera. È la libertà ed è la poi si va alla coscienza infelice. Un altro tratto caratteristico della filosofia di Hegel e di un particolare che è universale, che l'uomo è infelice, è sempre infelice. Questo è anche tipico del romanticismo. E proprio perché noi siamo uomo, mini, e quindi siamo mente-corpo, abbiamo un elemento animale e un elemento divino in noi, spirituale, che Cristo rappresenta, noi ecce homo, ecco l'uomo che è Cristo e tutti quanti siamo Cristo, ecco l'uomo è in un certo senso sempre alienato, la coscienza infelice è una scissione che l'uomo ha dentro di sé, fra una parte trasmutabile, quella che muore, e la parte intrasmutabile, cioè quella che rimane spirituale, e che non sempre sono unite. Allora, la figura della coscienza felice è una figura dell'esistenza, da un lato, romantica, dello streben, di una tensione verso l'infinito, da un lato, e dall'altro è una figura storica del cattolicesimo medievale, quando i crociati andavano a cercare Cristo e non lo trovavano, oppure quando il colmonachesimo si cerca Cristo ma non lo si trova, si sente un brusio di campane vuote e non lo si trova. Insomma, è tutta una critica al cattolicesimo perché la unificazione di l'ecce homo vero sia col luteranesimo, sia ben chiaro. Però dal punto di vista esistenziale c'è sempre questa tensione fra finito e infinito. Finché dopo passiamo alla ragione, che prima di tutto, come dire, ragione osservativa, si osservano le cose del mondo, e la fisica, e la psicologia, lui rivaluta anche, ecco, all'epoca c'era la frenologia, c'era la fisionomica, tutta una serie di robe di questo genere, ma quello che è interessante di questa parte, della frenologia dello spirito e da parte degli individui, sono gli atteggiamenti dell'uomo come individuo nel mondo. Che sono queste figure qui, ma ce n'è anche altre, io ho scelto così per semplificare, che sono interessanti, che sono tutti particolari che illustrano atteggiamenti universali dell'individuo. L'universale che si manifesta nel particolare e si dice che il particolare esprime l'universale. Per esempio la figura del piacere e la necessità è la figura del libertino, del Don Giovanni, ma anche di Faust. La legge del cuore, il delirio della presunzione è la figura di chi si pretende di essere superiore con la legge del cuore, ma in realtà, volendo applicare la propria legge, diventa un criminale, perché viola la legge positiva. Ed è il delirio della presunzione di colui che crede che la propria legge sia al di sopra delle leggi. E questa è la critica ai masnadieri di Schiller. La virtù e il corso del mondo si rifà al Cervantes, a Don Chisciotte, il cavaliere della virtù che poi va incontro alla cruda realtà e che il mondo moderno, che il suo mondo non c'è più. Bisogna prendere atto della realtà. Bisogna sporcarsi le mani. L'anima bella non fa niente. Per Hegel bisogna sempre sporcarsi le mani e ogni agire è sempre colpevole, non esiste l'innocenza. E poi la ragione legislatrice, la ragione esaminatrice delle leggi, l'epoca kantiana, l'illuminismo kantiano, proprio perché ormai col mondo moderno non abbiamo bisogno di chiese, non abbiamo bisogno di principi legittimati da Dio, ma siamo noi individui in grado di legiferare per conto nostro. La seconda parte è la parte chiamata dello spirito, nel senso di, in questo caso, spirito di un mondo, Volksgeist, dove mondo si intende delle individualità. Cioè esistono delle epoche storiche che possono essere individuate, come per esempio il mondo greco è una individualità, il mondo romano una individualità, cioè sono dei mondi che hanno avuto si può dire, una loro cultura, una loro tradizione, le loro leggi, hanno fatto il loro tempo in quanto nel loro tempo erano delle totalità ben delimitate, ben definite e che poi sono passati. Questo è lo spirito in questo senso. E viene analizzato il mondo antico, l'eticità. La bella eticità al mondo greco che si dissolve quando si dissolve? Qui Hegel prende in esame due opere, prende in esame la tragedia greca, ecco uno spirito, no, oggettivo, la tragedia che illustra un mondo, sia Edipo, ma in particolare Antigone. Quando abbiamo un conflitto all'interno della bella eticità, cioè dell'eticità che la Grecia classica che Hegel amava tantissimo, Hegel ha tradotto le opere dialettiche di Platone, il Parmenide, il Filebo. Hegel era contrario ai nazionalismi e alla scoperta, che inizia all'epoca sua, che verrà poi ripresa più avanti, della tradizione tedesca dei vichinghi, dei nibelunghi, di tutta questa roba qua, che lui considerava volgare, no? E diceva la cosa dei nibelunghi, il ciclo dei nibelunghi andava bene solo per essere tradotto in greco. Ma per nient'altro, veramente lui era sì, diffidente di tutte queste piccole patrie, di queste restaurazioni. Era moderno, era un uomo moderno e voleva essere moderno. Però la bella eticità a cui lui si ispirava, tutti quanti nell'antica, i tedeschi, no, amavano la Grecia, era come uno stato armonioso. Uno stato armonioso dove il tutto, la comunità, non era separata rispetto agli individui, gli individui non erano separati, facevano tutt'uno, no? Ecco, questa bella eticità, nel momento in cui c'è un conflitto che viene portato alla luce, si dissolve e compare la filosofia, è la filosofia come la nottola di Minerva che si leva al calar del sole, che prende atto. La filosofia che un mondo è finito. Quando c'è una conflittualità che porta alla fine di un'epoca, di un mondo, no? Ecco che questo mondo è finito, e allora in questo caso la filosofia può solo osservarlo dall'alto e vedere quello che è stato, tutt'al più ammirarla. La tragedia greca come tragedia mette di Antigone il conflitto fra la legge divina di cui è portatrice Antigone e la legge positiva di Creonte, femminile, maschile, eccetera, mette alla luce un conflitto che significa che l'eticità, la classicità greca è finita e non c'è niente da fare, finita è finita. Poi lo Stato di diritto è lo Stato romano. Che cosa ha fatto i romani, hanno lasciato, no, il diritto romano, e poi si passa al mondo moderno, che come vedete il mondo estraneo a se stesso è la cultura come Bildung, il mondo alienato. Il mondo moderno è un mondo alienato. E lui, in questo caso si parla proprio di mondi, siamo in piena Europa, siamo molto eurocentrati. E Hegel parla della cultura del regno della fettualità di un mondo pre-rivoluzionario. Qui si rifà all'ipote di l'opera di l'ipote di Rameau, Diderot, l'ipote di Rameau di questo musicista, che è questo intellettuale un po' parassita che frequenti i salotti, la cultura, una cultura che è vuota, la cultura pre-rivoluzionaria, una cultura vuota nei salotti che parla tanto per parlare, ma che il regno dell'effettualità sta avanzando e che cioè, è la sua antitesi. La fede è la pura intellezione, il mondo moderno è attraversato da una scissione fra il mondo di qua e il mondo di là. Il mondo di là è una proiezione no, del mondo reale, nel mondo delle nuvole, sicché l'uomo vive due vite, no? La vita terrena e la vita celeste. Mentre Feuerbach dirà che Dio è un'invenzione, Hegel qui, in questa pagina qua, dice sì che Dio è un'invenzione. È un'alienazione, no? La religione è l'alienazione, l'uomo che proietta in Dio le proprie caratteristiche in senso imminente. È vero, ma perché? Perché la realtà stessa è scissa, la realtà stessa è alienata. E Marx prenderà da Hegel questa cosa qua. Poi abbiamo l'illuminismo, che Hegel critica perché non è veramente filosofico speculativo e perché, fra l'altro, disprezza la religione. Perché Hegel invece non disprezza la religione, l'apprezza come portato dello spirito oggettivo, per l'appunto, come una cosa necessaria all'uomo, qualcosa che poi fa parte dell'eticità, della totalità umana, delle comunità, che tiene unite le comunità attraverso qualcosa di cui l'uomo sente il bisogno, proprio perché ha in sé il divino. E l'illuminismo invece vede nella religione solo un complotto di preti, truffaldini e di tiranni. Ecco, lui critica questo. La libertà che l'illuminismo vuole portare agli individui è però la libertà degli individui, e quando la libertà è individua, dei puri, degli individui isolati, che non si pensano all'interno di una comunità, della quale si sentono partecipi e anche produttori, costruttori, porta al terrore. Ecco, il fatto però che Hegel parli della fenomenologia, nella fenomenologia dello spirito del terrore, significa che lui non rinnega il terrore e l'ha trovato necessario per salvare la rivoluzione francese, come momento necessario, storico, perché lo spirito del mondo andasse avanti. Poi c'è la moralità kantiana e poi abbiamo come figure la religione, studiate da Hegel nelle varie fasi, quella antica, quella greca, quella cristiana, eccetera, e il sapere assoluto di cui parlerà. Posso andare avanti? Finisco in un quarto d'ora. Bene, e questo è il suo sistema. Come vedete, è una foto, si capisce? Allora, è un disegno sistematico, enciclopedico, questo perché? Perché la filosofia ha sempre voluto essere sistematica, dove significa ordine e dove ogni cosa ha il suo posto. Un posto per ogni cosa ha il suo posto. La filosofia della natura, vedete qua i tre momenti, che sono sempre momenti dialettici, tesi, antitesi, sintesi. La logica, la tesi, antitesi, filosofia della natura, filosofia dello spirito e la sintesi. La logica, possiamo dire, l'idea presa in se stessa, Dio prima della creazione del mondo, ha detto. Cioè la logica è il pensiero in quanto tale, il pensiero che pensa a se stesso. Chi è che ha detto pensiero che pensa a se stesso? Aristotele. La logica è il logos che pensa gli oggetti della logica, cioè le leggi della logica. Non si capisce niente. La filosofia della natura è l'antitesi, come dire, è il non io, è la creazione di Dio, che si pone di fronte a Dio come qualcosa di altro, quindi il momento negativo e il momento sintetico positivo, e in senso positivo in questo caso di sintesi, di conciliazione, e la filosofia dello spirito, quando logica e filosofia della natura sono riconosciuti come, no, aspetti di un unico soggetto che è lo spirito. E le triplette vanno avanti. La filosofia dello spirito si divide in soggettivo, oggettivo, assoluto. La filosofia dello spirito soggettivo si divide in anima, coscienza e spirito. Soggettivo si intende l'uomo. L'anima si intende in senso antropologico, eh? la coscienza come coscienza non individuale ma dell'uomo, e spirito come autocoscienza, come consapevolezza di sé, di essere creatore, qualcuno che crea. Lo spirito oggettivo, per l'appunto, sono le cose depositate nel mondo, oggetti, e quindi abbiamo il diritto, quindi tutte le tavole, tutto il diritto che è stato, la moralità, che è l'insieme delle leggi prodotte, presenti in noi, e l'eticità. Qui c'è da dire che Hegel per primo, è una cosa hegeliana, solo hegeliana, né prima né dopo funziona, cioè viene poi utilizzata, distingue fra moralità ed eticità. Quando parla di moralità parla delle leggi del dovere, delle leggi della volontà, delle leggi morali individuali, dell'individuo. Cosa devo fare? Quali leggi mi devo dare? Quali leggi la ragione mi prescrive? E l'eticità invece si intende la comunità, come insieme di leggi di una comunità, che sono date sia nel diritto, difatti l'eticità è il momento sintetico di diritto astratto e di moralità, sia nel diritto, sia della morale, conosciuta attraverso il diritto, ma soprattutto che si sa attraverso l'educazione, che è data, che si respira nell'aria. Vuoi fare, e viene citato, Hegel cita un antico che chiede come posso fare, un greco che chiede a qualcuno cosa posso fare perché mio figlio cresca bene, insomma, per fare un buon cittadino, no? Lui che segua le leggi, no? Le leggi dello Stato. Ecco, qui l'eticità come insieme delle leggi dello Stato, come individui consapevoli di essere morali, dotati di moralità, cioè di ragione, di normatività razionale, istituzioni tipo tradizioni, costumi, eccetera, ecco, questa è l'eticità, che si divide in famiglia, società civile, Stato. Poi lo spirito assoluto è assoluto proprio perché sono quelle cose che sono meno oggettive, nel senso che sono dove lo spirito si relaziona con se stesso, no? L'arte è lo spirito che si relaziona con se stesso mediante, per l'appunto, l'arte, la scultura, la letteratura, la religione, perché lo spirito parla di spirito, parla di Dio, ma soprattutto la filosofia. La filosofia è sopra la religione, perché qui siamo nella purezza, nel logos puro, mentre sia la religione che l'arte hanno ancora qualcosa di fisico. La religione come rito, come culto, come immagini, per esempio. L'arte come quadri, come scultura. C'è sempre qualcosa di fisico. Solo la filosofia è nell'elemento puro, assoluta. Bene, io parlo adesso, questo è il sistema. E di tutto ha parlato, abbiamo un'opera, l'Enciclopedia delle Scienze in Compendio, abbiamo tante opere di cui parla, per esempio l'aspetto di cui parlerò adesso dell'eticità, sono i lineamenti di filosofia del diritto del 1820, con la prefazione del 31, eccetera. L'arte, abbiamo l'estetica, la religione, abbiamo le lezioni di filosofia della religione. Per quanto riguarda la filosofia, abbiamo le lezioni di filosofia, di storia della filosofia e di filosofia della storia. Per quanto riguarda lo spirito soggettivo, l'anima, eccetera, riprende la fenomenologia. Filosofia della natura, c'è un testo di filosofia della natura, che ormai, eccetera, e la logica è la famosa logica. Quindi sono tutti libri che lui ha scritto e che insieme, oltre un'enciclopedia, che insieme fanno il suo sistema. Ecco, l'eticità. Si vede? Bon. Anche qui ci sono tre momenti. La famiglia, la società civile e lo Stato. Per famiglia si intende la famiglia borghese, non la famiglia in generale, perché Hegel è molto, molto, ha molto senso storico e molto naso politico. E quindi la famiglia borghese fa parte, è il primo momento dell'eticità, perché è un elemento, il primo elemento, quello più legato alla natura. Ma perché è etico? Perché questo aspetto naturale, che è fare figli, è istituzionalizzato dal matrimonio, dalla comunità, da un'istituzione che è un'istituzione civile o religiosa, comunque all'interno di una comunità, e quindi in quanto tale etica. Questo è il primo momento. La seconda ragione per cui la famiglia fa parte dell'eticità è perché il compito della famiglia è educare i figli, lavorare per i figli, perché per fare dei figli che se ne vadano dalla famiglia, destino della famiglia è autodistruggersi, perché i figli se ne vanno per fare altre famiglie, per lavorare, eccetera. Della famiglia, per quanto riguarda la donna, lui aveva delle idee antifemministe, aveva una sorella molto colta, un po' che soffriva di crisi depressive, di cui lui anche si vergognava, ha avuto anche un figlio fuori dal matrimonio che ha allevato ed è morto senza che lo sapesse. E così, insomma, ha avuto una moglie giovane di 21 anni, più giovane di lui di 21 anni. Una folle, un'aristocratica, trovata a Norimberga. Bene, il secondo momento è la società civile. La società civile, questo è molto importante, e la modernità di Hegel consiste nel fatto che per società civile lui intende proprio la società, il luogo dove gli individui lavorano per soddisfare i bisogni della sopravvivenza. Una volta la società civile si intendeva lo Stato, invece adesso, nel epoca moderna, si distingue fra società civile e Stato. E l'uomo quindi è separato, è diviso in due, fra cittadino e borghese, citoyen e bourgeois. E Hegel lo dice chiaramente. E Hegel è il primo che studia gli economisti classici e dice che l'economia politica, che all'epoca era non economia come adesso, ma economia come teoria della società, quella di Smith, di Ricardo, eccetera, lui li studia, sono, diceva, scienza della società moderna. Perché? Perché? Perché le categorie di questa economia politica sono le categorie che proprio spiegano la società civile, dove gli individui sono in competizione in maniera egoistica per soddisfare i bisogni individuali. Mediante che cosa? La divisione del lavoro, lui cita addirittura l'esempio degli spilli e così via, mediante il mercato, e Hegel è il primo che vede che questo tipo di società, per questo non è un liberale, lui non si affida alla mano invisibile, dice che non è vero che la mano invisibile di Smith, che regolamenta il mercato e che quindi equilibra un po' le disuguaglianze. Lui dice no, questo tipo di società tende ad allargare la divisione fra ricchi e poveri e quindi bisogna che intervenga in qualche maniera l'istituzione. E quindi ancora prima di Marx lui è stato un critico della società di mercato, ma lo ammirava, è andato in Olanda, è andato da Amsterdam ed era per il mercato, non era contro il mercato, ma diceva va bene il mercato, ma bisogna in qualche maniera che le istituzioni riparino qualcosa che altrimenti da solo provoca tanta ricchezza, poca ricchezza da una parte, tanta miseria dall'altra e tanta ingiustizia, che lui chiama le potenze etiche, che sono la polizia, che all'epoca è l'amministrazione pubblica, che si occupava delle infrastrutture, i lavori, le strade, le case, tutta questa roba qua, e le corporazioni, ma non le corporazioni nel senso medievale, le corporazioni come in senso sindacale, cioè dei luoghi che proteggono i lavoratori. Proprio di fronte, per esempio in caso di assicurazione, di malattia, laddove all'epoca il mercato, cioè uno usciva dal mondo del lavoro e quindi il rischio della miseria era alto. La società civile fa parte dell'eticità, ma funziona in maniera antietica, proprio perché alimenta, perché la società civile è il luogo dell'egoismo e quindi è antietica. Perché l'etica è comune, no? La comunità, invece qua sono gli individui. Ecco perché lui chiama potenze etiche queste istituzioni che in qualche maniera riparano, no? Questa anticità dell'eticità, antieticità dell'eticità. E il terzo momento è lo Stato, che è la sintesi di famiglia e società civile. Ma lo Stato è anche fondamento, è ultimo, ma è anche primo, cioè famiglia e società civile hanno il loro riconoscimento dallo Stato e nello Stato. Sono risultato, cioè lo Stato è risultato, no, nell'analisi, ma nella realtà lo Stato viene prima. Va bene? Lo Stato è uno Stato che ha una Costituzione, è una Costituzione dove il potere esecutivo, il re, non conta niente, e difatti non era ben contento Federico, il re di Prussia. C'è una divisione dei poteri. E dunque, Hegel amava Montesquieu, ma è della divisione dei poteri come la intende Hegel, è una divisione tra potere esecutivo e legislativo, non c'è il potere giudiziario. Fa parte del potere esecutivo quello giudiziario. Il potere legislativo è costituito da due camere, la Camera delle Corporazioni, cioè di queste potenze corporative, di questi stende, e la Camera dell'elite, aristocratica, dei lord, insomma, non elettiva, una Camera non elettiva, è uno Stato di diritto, quindi non si può assolutamente parlare di uno Hegel reazionario, siamo ancora in restaurazione. Non ha a che vedere con l'esaltazione dello Stato prussiano, proprio perché non c'è l'assolutismo e c'è una Costituzione. Certamente è una visione moderata, non liberale, perché lui diceva che i liberali in realtà, senza volerlo, cioè tutti e due sono riformisti, sia Hegel che faceva parte dei riformatori, sia i liberali che facevano parte dei riformatori. Ma la visione dei liberali, diceva Hegel, non è realistica, e poi nel senso che lui preferiva conservare, non mandare a mare, non mandare, eliminare la tradizione, ma cercare in qualche maniera di mantenerla. Conservare il buono, no? Mentre i liberali volevano eliminare tutto il passato e impiantare una Costituzione, una politica tutto nuovo, lui diceva sì, va bene il nuovo, ma bisogna conservare anche qualcosa di non nuovo. Ecco, poi l'ultima parte è finita, la filosofia del diritto finisce con la storia del mondo, che è il tribunale del mondo. La filosofia della storia significa che il mondo, no? Diviene mediante, nella storia, mediante con periodi in cui prevale, in determinate epoche storiche, prevale un mondo, uno stato piuttosto che un altro. Questa storia è attraversata dal negativo, il mattatoio. E però ha una direzione in un certo senso, e la direzione è la libertà. E anche le riforme che Hegel voleva è rendere compiuta la libertà, dove per lui la libertà è compiuta quando il cittadino si sa libero, ma all'interno di una comunità libera. E allora lui fa un'analisi della storia del mondo attraverso le epoche storiche, in virtù del quantum della quantità di libertà ottenuta. Quindi nel mondo orientale comandava uno, poca libertà. Nel mondo antico, era il mondo classico, comandavano, c'era la schiavitù, quindi la libertà era limitata. Il mondo romano, la libertà dell'imperatore, e il mondo moderno, e la libertà di tutti, quello al mondo germanico, dove tutti sono liberi, dove bisogna realizzare la libertà, come la rivoluzione francese ha detto, ma attraverso la Bildung, senza rivoluzione, senza sconvolgimenti, perché lui non gli piaceva, senza sconvolgimenti, ma realizzando ciò che la ragione vuole che si realizzi. La ragione deve diventare reale. Lui dice reale, razionale, reale, il razionale, reale. Quando Heine gli ha chiesto ma cosa vuol dire, Hegel ha detto che la ragione deve farsi reale. E in questo caso la ragione era la ragione del periodo moderno che voleva che lo Stato assoluto se ne andasse, eccetera. Questa famigerata frase è quella che ha fatto sì che Hegel fosse disprezzato come giustificatore di ogni realtà. Invece non va pensata così. Lui difatti l'ha spiegata a Heine, che gliel'ha chiesto, che intendeva che deve diventare. E così va Marx. Poi c'è questo, poi ho finito. L'astuzia della ragione significa che in ogni epoca storica la storia viene fatta da individui, cioè la storia è storia di un popolo, no? Un Volksgeist con le sue istituzioni, la sua cultura. Ma ci sono sempre degli individui che in qualche maniera si fanno portavoce della ragione, del progetto della ragione, e lottano per realizzare questa ragione. Ma loro non sono consapevoli, loro perseguono i loro interessi individuali, che sono interessi di potere, sono interessi imperiali. Pensate ad Alessandro, pensate a Napoleone. Hegel aveva in mente Napoleone, un grande uomo, lo spirito del mondo a cavallo, dice lui, quando l'ha visto a Iena. E però quando hanno realizzato il loro compito, la storia li elimina, no? E basta. E così è finita la mia lezione con... Scusatemi.